due parole in effetto, quacervo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Eccoci, ciao, benvenuti, benvenute, questa è Radio Wombat, vi trovate sulla trasmissione della stampa rassegnata. Chi ci ascolta più o meno lo sa che la trasmissione si occupa, diciamo così, si occupa di guardare quello che esce sulle cronache cittadine, sui giornali che fanno cronaca locale, e da qui fare della critica, fare polemica se ci riesce, passare la voce, aprire i microfoni della nostra radio a delle realtà o a dei singoli che siano in conflitto sui nostri territori. Questo è un po' quello che si fa, il nome appunto della trasmissione parte da quest'idea di non prendersi troppo sul serio nel fare una, come dire, una più accademica, se vogliamo, rassegna stampa, ma piuttosto una stampa rassegnata. È un modo un po' autoironico per fare il verso all'idea della rassegna stampa. Facciamo invece più calorosi saluti a quelli che ci ascoltano con più continuità e più assiduità e andiamo direttamente a questo punto a mettere un po' gli occhi sui giornali per vedere quello che esce. Questa settimana, tra i tanti temi che si rincorrono, vorrei cominciare con una notizia che vado ad estrarre da Repubblica del 28 di marzo, che è una notizia che non fa particolare clamore, perlomeno dal punto di vista dello spazio che occupa dentro il giornale, però a me appare talmente grossa da non sembrare quasi neanche vera. È una notizia che riporta, diciamo, un articolo più che una notizia da questo punto di vista, che riporta un comunicato abbastanza così, insomma, neanche poi particolarmente altisonante o troppo con troppo clamore mediatico, che ha rilasciato la Coldiretti. È un commento a quello che è il rapporto, diciamo così, tra il sindacato o quella che è l'associazione di categoria degli agricoltori, appunto la Coldiretti della Toscana, e una valutazione su quello che è l'operato del governo rispetto al rapporto che c'è tra flussi migratori e lavoro nei campi, diciamo così. L'articolo che ora vi vado a leggere, che appunto di fatto riassume e riporta questo comunicato della Coldiretti, parla appunto di questo. Coldiretti: per la raccolta nei campi si potranno reclutare anche studenti e pensionati. E già, insomma, lo leggi così e ecco, direi che ci casca un po' l'occhio, diciamo così. Per cui da qui la curiosità di andarlo poi a guardare senza necessariamente approfondirlo, però per vedere quantomeno quello che si dice, perché un titolo così lascia un po' stupiti, no? Cioè l'idea che comunque gli studenti e i pensionati vengano reclutati per lavorare nei campi fa un po' effetto, sia perché noi pensiamo gli anni, diciamo, del welfare, così, se così possiamo dire, quelli che sono seguiti a fissiamo come data l'approvazione dello statuto dei lavoratori, fissiamola come data, diciamo, spartiacque in qualche modo di un nuovo assetto del mercato del lavoro, quello che ha seguito la stagione delle lotte, sia quelle degli operai sia quelle degli studenti, il famoso biennio 68-69, e quindi siamo abituati da lì in poi a pensare la pensione come un periodo della vita nel quale ci si riposa, nel quale si in qualche modo si godono i frutti del lavoro che si è già svolto e che al limite ci possa vedere impegnati in altre attività che sono magari più a servizio, diciamo, della famiglia e quant'altro. Ovviamente le cose negli anni sono radicalmente cambiate, perché i pensionati sempre più, viste le pensioni che percepiscono, sono soggetti che in qualche modo devono continuare a lavorare, è sempre più forte anche il carico e la pressione negli impegni familiari che assumono, svolgendo quindi quote di lavoro anche se non retribuito, anche se non salariato, ma comunque sempre lavoro riproduttivo è, e quindi le cose chiaramente stanno cambiando. Però vederli così sparati sopra un titolo dove vengono reclutati per lavorare nei campi lascia un po' storditi, diciamo così. Nello stesso tempo anche gli studenti, perché evidentemente la questione è largamente discussa e dibattuta. Si discute e si dibatte e ci si oppone, per quanto riguarda soprattutto le organizzazioni studentesche giovanili, all'idea dell'alternanza scuola-lavoro e quindi a questa immissione degli studenti e delle studentesse dentro il mercato del lavoro in modo gratuito, peraltro, perché credo che questo sia poi il centro, il vero bandolo della matassa, il fatto che gli studenti e le studentesse a lavorare ci vengono mandati a gratis, e qui appunto la questione è molto aperta e dibattuta. Diciamo anche che nell'essere aperta e dibattuta ci sono tantissime voci contrarie, prime tra tutte quelle degli studenti e delle studentesse, che vedono nell'alternanza scuola-lavoro più che un'occasione per contattare il mondo del lavoro, per capire come funzionano le cose, invece vedono un elemento di addestramento a quella che è la subalternità, appunto, al principio di impresa che dagli anni 90 in poi, diciamo così, anche qui per fissare più o meno dei parametri temporali, è diventato il centro dell'educazione, il centro della società, insieme a quello che era l'istituzione della famiglia. Si sta tornando per certi aspetti molto indietro, si ritorna quasi all'avviamento professionale, e quest'idea di mandare gli studenti pensionati a lavorare nei campi, appunto, ne è certamente un sintomo. Comunque, al di là di quelle che sono le mie riflessioni così a caldo, andiamo a guardare l'articolo. In Toscana previsti circa 2.000 ingressi, ma servirebbe il doppio di manodopera stagionale. Questo è il sottotitolo messo in evidenza, quindi, diciamo, guardando l'articolo, le prime cose che vengono lette sono queste. Il titolo, che ho già letto, e il sottotitolo, che è questo, relativo ai 2.000 ingressi, ma servirebbe il doppio di manodopera stagionale. Anche qui una brevissima, così, un brevissimo inciso, una brevissima riflessione. Viene da dire che non è che insomma, ne è stato discusso tantissime volte, no? Di come vengono fissate le quote dei decreti flussi, di questa politica che lega il diritto e la possibilità di varcare le frontiere, entrare nei nostri paesi, alle necessità di manodopera. Quando si è cominciato con la prima legge, che ricordiamo fu la Turco-Napolitano, che anticipò quella che poi è stata la Bossi-Fini, che ha avuto come dire, nella ricostruzione anche, o perlomeno in una certa ricostruzione, in una certa narrazione del tema del diritto alla migrazione e della chiusura delle frontiere in questo paese, ha avuto è stata più criticata, diciamo così, la legge Bossi-Fini che non la Turco-Napolitano, perché come spesso succede molte delle voci che vengono sollevate contro politiche di questo genere provengono dal centro-sinistra, che si dimentica facilmente e preferisce dimenticare le proprie responsabilità per andare invece ad attribuire tutte le responsabilità sulle spalle e, diciamo, della destra e del centrodestra. Siccome la legge Bossi-Fini fu il prodotto del berlusconismo e dei governi di centrodestra dell'epoca berlusconiana, si dimenticava facilmente che invece tutto questo, quantomeno come logica e come impianto di fondo, fosse cominciato proprio con il governo di centrosinistra, mi pare fosse il governo D'Alema, che con la legge Turco-Napolitano aveva appunto legato la possibilità di entrare regolarmente nel nostro paese alle necessità che la Confindustria, per lo più, ma anche altre associazioni di categoria, mettevano sul piatto come bisogno di manodopera. E quindi qui già si parte da questo assunto, e stavo dicendo, se quest'idea che la migrazione e il bisogno di manodopera è stata negli anni spesso contestata, e sembrava che il padronato, i poteri forti, anche la politica che sosteneva questa ideologia e questo impianto di fondo lo respingeva nel discorso pubblico, cioè in qualche modo diceva che chi voleva mettere in evidenza questo nesso tra bisogno di manodopera e libertà migratoria in realtà stava facendo dietrologia, perché non era vero che fosse Confindustria o fossero le associazioni di categoria economica a fissare il numero dei flussi, invece in qualche modo qui viene messo nero su bianco, no? Quindi ci saranno 2000 ingressi, ma di manodopera stagionale ne serve il doppio, come se poi questa manodopera stagionale dovesse per forza essere quella immigrata, mettiamola così. E poi nello stesso tempo, andando a guardare l'articolo e quella che è la manovra in questo momento del governo e sostenuta anche da Coldiretti, anche Toscana nello specifico, di fatto poi si apre alla possibilità che il lavoro stagionale non sia solo immigrato o costituito solo da manodopera migrante. Questo è un po' quello che salta agli occhi. Il decreto flussi porterà in Toscana un numero insufficiente di lavoratori, lo fa sapere Coldiretti, per cui la manodopera in arrivo non coprirà le esigenze di forza lavoro delle aziende agricole regionali. Il DPCM prevede quote di ingresso dei cittadini stranieri non comunitari nel nostro paese per motivi di lavoro subordinato, autonomo e stagionale. Per Coldiretti, in base alle domande presentate a partire da 27 marzo, in Toscana sono previsti circa 2000 ingressi, ma la necessità di manodopera stagionale sarà almeno il doppio. Non possiamo trovarci a ridosso delle campagne agricole senza forza lavoro. Servono regole certe e serve regolarità nel garantire un livello adeguato di manodopera stagionale, spiega Fabrizio Filippi, presidente di Coldiretti Toscana. Oltre al decreto flussi, aggiuntivo previsto dalla legge per sopperire alla mancanza della manodopera nelle campagne, è stato introdotto un nuovo sistema di prestazioni occasionali, sostenuto da Coldiretti, per semplificare il lavoro occasionale nel settore agricolo, che sostituisce i vecchi voucher. Quindi se ne vanno i voucher, ma arriva un nuovo sistema di prestazioni sempre occasionali. Romano Magrini, capo area gestione del personale, lavoro e relazioni sindacali Coldiretti, spiega il funzionamento della norma rivolta a pensionati, studenti, disoccupati, percettori di NASPI, cioè di cassa integrazione, reddito di cittadinanza, ammortizzatori sociali e detenuti ammessi al lavoro all'esterno. Tutti, a esclusione dei pensionati, non devono mai essere stati assunti negli ultimi 3 anni come operai agricoli. Il lavoratore può essere impiegato per qualunque tipo di mansione, con la stessa paga oraria riconosciuta dal contratto dell'operaio agricolo. La durata della prestazione non può superare le 45 giornate di lavoro effettivo in 12 mesi. Vengono versati i contributi. In Toscana attualmente sono impegnati 56.000 lavoratori agricoli, di cui l'80% è assunto a tempo determinato. Quindi questo è il ragionamento che fanno, e che Coldiretti, come ripeto, sindacato, ma forse piuttosto vale la pena definirlo a questo punto come associazione di categoria piuttosto che sindacato, perché appunto il punto di vista che sposa non è quello dei lavoratori e delle lavoratrici, ma evidentemente il punto di vista delle aziende, di cui va a curare la necessità di non farle trovare a ridosso, come ha detto, delle campagne agricole senza forza lavoro. E quindi, per sopperire al fatto che non arriveranno gli stranieri, visto che il governo insomma sappiamo che governo c'è e che tipo di rapporto ha con gli stranieri, e qui a lavorare chi ci va? Allora ci si manda quelli che hanno poco reddito, perché poi, aprendo a studenti, disoccupati, percettori di NASPI, reddito di cittadinanza, ammortizzatori sociali e detenuti, si va a pescare tra quelle categorie che hanno evidentemente più bisogno di reddito, che non è necessariamente bisogno di lavoro, ma è bisogno di reddito, anche perché probabilmente alcune di queste categorie, messe così un po' in senso ampio, penso soprattutto agli studenti e ai pensionati, non è detto che anche dal punto di vista fisico, per quanto riguarda un lavoro come quello nelle campagne, siano all'altezza delle performance anche fisiche richieste da quel tipo di lavoro, perché appunto ci si va magari a infilare come pensionati, che evidentemente percepiscono pensioni ben basse, perché quelli che hanno le pensioni da generali dell'Arma dei Carabinieri difficilmente penso che andranno a chiedere un lavoretto stagionale nelle campagne. Quindi te hai una pensione bassa, hai bisogno di fare qualche lavoretto per integrare il reddito, o forse per sopperire alla mancanza di reddito di qualche familiare, che potrebbe essere la moglie che non lavora più, il figlio che il lavoro non lo sta trovando, infatti vai a fare qualche giornata in campagna, ti ritrovi dentro una squadra di lavoratori che hanno tra i 20 e i 40 anni e sono fisicamente molto più all'altezza di te, che hanno tengono dei ritmi molto più alti dei tuoi, e magari ti viene un bel infarto in campagna, visto anche che il lavoro agricolo da questo punto di vista si svolge, e stiamo parlando appunto l'articolo viene fuori sulla primavera, si parla delle campagne agricole a ridosso delle quali non ci si può trovare senza forza lavoro, ci si sta riferendo evidentemente al lavoro estivo, probabilmente alla raccolta dei pomodori, alla raccolta dei cocomeri e insomma alle mietiture, quelle che sono le attività che contraddistinguono le campagne soprattutto in estate, e quindi ci si ritroverà a lavorare, se da sempre si è lavorato col solleone e col caldo, le ultime estati sono state letteralmente micidiali. Non è stato uno solo di lavoratori che sono rimasti letteralmente nelle campagne per la fatica e per il caldo, e quindi noi si pensa bene di mandare i pensionati a lavorare in campagna. Lo stesso vale per altre categorie che è possibile possano anche da questo punto di vista essere svantaggiate, anche, ripeto, fisicamente, perché non è una banalità. Insomma, quello che è il sovranismo in salsa nostrana si risolve anche in questo: non ci sono più i negri da mandare nelle campagne, e allora mandiamoci i poverelli italiani. Ecco come si sta declinando il famoso prima gli italiani che li ha portati insomma al governo. Vediamo se questa situazione qua, queste nuove possibilità occupazionali che si aprono per gli italiani, saranno davvero così colte e così desiderate come questi signori che sono al governo e chi li ha votati in qualche modo per anni ha agitato queste bandiere. Quante volte si è detto che ci rubano il lavoro, ora vediamo quanti tra disoccupati, percettori di NASPI, di ammortizzatori sociali di varia natura, disoccupati e pensionati e studenti vorranno andare a lavorare nei campi, soprattutto ci vorranno andare per le buste paga, per gli stipendi e per le poche giornate lavorative che si propongono, perché attenzione, la durata della prestazione non può superare le 45 giornate di lavoro in 12 mesi, quindi si parla di massimo un mese e mezzo di lavoro nell'arco di un anno. Quindi insomma la cosa a me risulta abbastanza fumosa, come fumosa risulta anche la questione della impossibilità di assumere quelli che hanno già avuto negli ultimi 3 anni un contratto del genere. Veramente non la capisco, perché uno che ha già lavorato nel settore non dovrebbe poter essere riassunto mentre vuoi assumere qualcun altro. Io questo davvero non lo riesco a interpretare, e sicuramente c'è un motivo ben valido, però non lo capisco. Vi lascio anche a voi con questo dubbio, però la notizia secondo me meritava anche il suo, come dire, impacchettamento, la sua presentazione giornalistica, perché per la raccolta nei campi si potranno reclutare anche studenti e pensionati. A me non pare un'opportunità, ma pare piuttosto il sintomo di un mercato del lavoro che è gravemente malato, dentro una società altrettanto malata, dentro un mondo e una crisi climatica altrettanto preoccupanti. Ora, insomma, con queste belle parole farei una prima pausa musicale, ci risentiamo tra un pochino.
Si sposta il limo nel fondale di quest'acqua scura, il sole batte su un'infecua si infioritura, dalla radura accanto spunta una strana figura, ed io ho già paura della sua natura. Un raggio batte sui miei occhi caldi a metà maggio, tu fresi poi il coraggio folle di darvi un passaggio, uno scorpione sulla schiena come un tatuaggio, con l'impressione fissa che sarà l'ultimo viaggio. Respiro piano mentre scendo lento dalla fronda, non vedo il fondo, chissà l'acqua qui quant'è profonda, il primo passo poi una goccia di sudore gronda, non vedo neanche quanto sia distante all'altra sponda. Un'onda sposta i nostri corpi in equilibrio tra fiducia, vita, convinzioni e generosità. Sono sicuro che l'audacia non mi basterà per arrivare di là, e sono già all'aldilà. A metà strada poi di colpo un colpo mi avvelena, morte di tutti i sensi e un aculeo sulla schiena. In 2 secondi do il saluto alla vita terrena, questa è la sua natura e resta la mia pena. Oh, Ogni emozione è come sabbia, si immana a me. La tengo stretta tra le dita e mi scappa. La delusione si fa rabbia notando che la linea della vita al palmo si strappa. L'aspettativa ha un prezzo amaro e costa caro. E qui purtroppo non si parla di denaro. Io mi riparo nel riflesso di un'impressione. Fiducia ed ossessione, la rana e lo scorpione.
Una goccia che cade da una foglia d'abete turba la quiete ed uno specchio d'acqua che pare di stoffa ne piega le sete. E io che mi fermo e contemplo due righe identiche, non posso avanzare d'un metro, lo stagno vibra d'onde concentriche. Un raggio di sole riscalda la pace dell'humus, screzia le placche calde del mio carapace scuro. E io che non salto, non volo, non trapasso le onde, sarà una rana a farmi da caronte qui fra sponda e sponda. Ammesso e concesso il dubbio che hai espresso adesso, non sa che non sono cattivo e spesso il primo temere me stesso. Perplessa mi carica la bestia che gracida, siamo sicuri non conosca già la fine tragica in pratica. Ma mentre nuoto a tesa qua nell'acqua vai, spingo regole, remore giù dalla pelle verde del rettile. Non valgo, non ho norme, le leggi o etiche. Ma spingo veleno dal mio organo erettile nelle molecole. Mi disse che hai fatto, avevi giurato il contrario. Come hai fatto a fidarti di chi promette con la mano sul calcio? Mentre affondiamo, puntiamo gli abissi. D'ogni promessa leggi i confini del tutto, soprattutto gli omissis.
Ogni emozione è come sabbia, si immana a me. La tengo stretta tra le dita e mi scappa. La delusione si fa rabbia notando che la linea della vita al palmo si strappa. L'aspettativa ha un prezzo amaro e costa caro. E qui purtroppo non si parla di denaro. Io mi riparo nel riflesso di un'impressione. Fiducia ed ossessione, la rana e lo scorpione.
Bene, 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 abbiamo fatto la pausa musicale, qui siete sempre su Radio Wombat, sempre la stampa rassegnata, e se vi è piaciuta la canzone era La rana e lo scorpione di Claver Gold e Murubutu. Chi ci ascolta più spesso lo sa che mi garbano e li metto spesso, oltre a, insomma, al piacere dei testi, si resta nella galassia dell'hip hop, che ormai in qualche modo contraddistingue anche la trasmissione anche dal punto di vista musicale, senza essere troppo rappuso, però insomma mi garba e insomma, tanto ormai lo sapete, siete abituati, non devo né scusarmi né dare giustificazione, era solo così per riprendere un po' a parlare. E vorrei andare a commentare un'altra cosa, un altro capitolo della politica cittadina che ovviamente non poteva avere il suo corrispettivo sulle cronache locali, e anzi, come spesso accade, direi che quello che andremo a commentare è proprio un'operazione che è fatta proprio per la stampa, è fatta proprio per essere mediatizzata e è fatta per essere parlata, chiacchierata e raccontata, in modo che si fissi bene nella mente dei lettori, della cosiddetta opinione pubblica, che come sappiamo è un'astrazione e più che altro probabilmente è invece un dato materiale per coloro che l'opinione pubblica la costruiscono a mezzo stampa e a mezzo di notizie della cosiddetta infosfera. Quindi in questo caso quello di cui andrò a parlare, vi leggo subito il titolo, lo prendo dalla Nazione tanto per prenderlo da un giornale, ma come sto dicendo, proprio perché si tratta di un'operazione mediatica e di una iniziativa mediatizzata, altamente mediatizzata, se ne è parlato su tutte le cronache cittadine, se ne è parlato ovviamente anche sui social personali del sindaco, sui comunicati stampa del comune, sui social anche di alcuni assessori comunali, non più di quello della Cecilia Del Re, che come sappiamo è stata fatta fuori per una incompatibilità con la giunta fiorentina. E lo prendo dalla Nazione, esce venerdì 31 marzo, il turismo volante, l'altolà del sindaco, la città vista dall'elicottero, Nardella chiede lo stop al decollo, tour deleteri per l'ambiente. L'iniziativa in programma per Pasqua e Pasquetta è stata bloccata dalla Florence Helicopter. Non vogliamo creare problemi, anche se questi sorvoli vengono organizzati dappertutto. Questo è il titolo della nazione. C'è un'immagine abbastanza eloquente di dell'elicottero, appunto, che starebbe facendo il carico dei passeggeri. L'iniziativa dei sorvoli turistici era stata organizzata per il ponte di Pasqua, ma è stata subito rinviata. Nella foto, appunto, si vedono i passeggeri che salgono in quel del Visarno, su un angolo del vecchio ippodromo delle Cascine, dove appunto già nel 2022, nel periodo dell'apertura della primavera, tra marzo, aprile e maggio, si erano fatti dei sorvoli della città. Questo mi sembra appunto il primo elemento abbastanza curioso ed interessante, perché appunto questa iniziativa degli elicotteri, che l'anno scorso tutto sommato a me sembra di ricordare fosse passata sulla città senza particolare clamore, né dal punto di vista della sua pubblicizzazione o enfatizzazione, ma dall'altra parte neanche dal punto di vista, diciamo, degli ambientalisti o degli oppositori, che dentro questa vicenda non vedono solo l'aspetto ambientale ma anche quello, diciamo, come dire, di una fruizione della città che è eccessivamente moderna, modernistica, e quindi denunciano l'impatto del rumore, l'impatto visivo anche di questo tipo di pratica. Mi sembra appunto che l'anno scorso fosse passata abbastanza inosservata. Io stesso, che nei giornali non ci sguazzo più di tanto, però come sapete per questo mio piccolo compito dentro la radio li guardo, non ricordo di aver aver notato più di tanto, ripeto, questa vicenda, perlomeno non più di altre iniziative turistiche da questo punto di vista, che la nazione stessa non manca di ricordarci con la spallettina, dove ci fa vedere in una colonnetta titolata "La città sfruttata", fa vedere Ferrari al piazzale, foto della Ferrari nell'occhiellino, i giri in supercar, rombo con vista, un giro sulla Ferrari dei sogni con passaggio o partenza da piazzale Michelangelo, è una delle offerte non soltanto per i turisti. Tour in mongolfiera, foto nell'occhiellino con la mongolfiera sulla città, la città dall'alto, vista sul centro e campagna, più di un tour operator propone ormai da diversi anni Firenze vista dall'alto, affacciati al cestello di una mongolfiera in volo. Crociera sull'Arno, occhiellino di una turista affacciata alla spalletta di un piccolo bot, la bellezza dall'acqua, aperitivo al tramonto. C'è anche Firenze vista dall'acqua. Ci sono le crociere sull'Arno accompagnate da un aperitivo al tramonto con vista su Ponte Vecchio. Questo è quello che ci ricorda la nazione. Sappiamo appunto essere tutte iniziative vere, in periodi dell'anno magari non sempre, non con continuità, legate ad alcune festività, legate ad alcuni momenti dell'anno, ad alcune stagioni in cui si può, diciamo, godere particolarmente, quindi questi tour operator riescono magari a rientrare anche di costi che immaginiamo che per alcune cose non siano neanche del tutto banali, per quanto poi i prezzi vadano a coprire le cose. Ed era anche il caso di questi tour in elicottero, che appunto volevano approfittare del weekend, o meglio del ponte cosiddetto, dell'accoppiata dei giorni di festa Pasqua e Pasquetta, come avevano fatto anche l'anno scorso tra fine marzo, cercando di approfittare del primo maggio, la Pasqua e la Pasquetta, il ponte del 25 aprile. Insomma, questi sono i giorni nei quali dal loro punto di vista evidentemente si riesce a fare questi tour. Per quanto riguarda l'elicottero, e sicuramente anche per quanto riguarda la mongolfiera, ci sono spesso le incognite legate agli aspetti meteorologici, perché chiaramente se tira vento, anche se c'è il sole, non è detto che tu possa sorvolare con facilità, soprattutto per quanto riguarda la mongolfiera. Se invece c'è il tempo brutto, è possibile che chi ha prenotato magari disdice, o la gente non ci viene, o anche le condizioni meteo per il volo non ci si può chiaramente permettere di sbagliare, insomma, su una situazione del genere, perché si sorvola la città e anche parti consistenti del centro storico. Quello che io ho visto, per quello che mi è riuscito di capire, i tour sono a 65 euro a passeggero, si vola circa 6 minuti effettivi, togliendo il tempo in cui si sale sull'elicottero, i primi preliminari, le prime istruzioni su come si deve distribuire il peso dentro la cabina, la salita e il rientro. Quindi, insomma, sono una decina, 12, quasi 15 euro al minuto, può o meno valere la pena? Io questo non lo so, sicuramente la vista non è poca cosa. È vero che la vista dall'alto la si può fruire anche attraverso, non lo so, quelle che sono le immagini in HD dei tanti droni o degli stessi elicotteri che te le possono fornire, però chiunque mi potrebbe rispondere che l'esperienza dal vivo è un'altra cosa, che l'emozione del volo è un'altra cosa, e qui chiaramente si apre, come su tutto, il grande capitolo delle esperienze, che se vengono moltiplicate per tutti e se si ritiene di essere in uno stato di diritto e di democrazia, e quindi le libertà che si concedono a uno si debbano anche concedere a un altro, si pone il grande tema della sostenibilità delle pratiche e delle abitudini e insomma, di qualunque tipo di iniziativa. Per cui, se evidentemente salire a piedi a Piazzale Michelangelo e godere della vista dall'alto del Piazzale Michelangelo è accessibile a tutti e tutto sommato dal punto di vista ambientale è ancora relativamente sostenibile, perché non c'è consumo di energia se non quello delle calorie di chi deve salire a piedi a Piazzale Michelangelo, per quanto riguarda l'elicottero non è così, insomma c'è un consumo chiaramente di carburante per salire, per scendere, per girare, e quindi sicuramente il tema ambientale si pone questo tema ambientale. Ma per conto mio, questa è quella che parte, e l'iniziativa presa dal sindaco, che scusate se ancora non l'ho detto sufficientemente bene, quella del sindaco è stato uno stop. Il sindaco Nardella si è profuso nel vietare questi voli, perché appunto ha detto che sono iniziative dannose per l'ambiente. Ha preso a quattro mani, diciamo, questa tematica per quanto riguarda la sua contraddizione rispetto all'impatto ambientale, e ha deciso di scrivere ad ENAC, che ricordiamolo sempre è l'ente nazionale per l'aviazione civile, che in qualche modo aveva già autorizzato i sorvoli di questi elicotteri del centro, visto che, ripeto, l'anno scorso ci sono stati per tutta la primavera e l'estate, e il sindaco appunto ha preso la cosa di petto, dicendo no, si è messo a vietarla, nonostante abbia ripetuto in più salse che non è una competenza propriamente del comune, che ci sono chiaramente delle norme e dei regolamenti che non sono e non dipendono direttamente da loro. Però insomma ha preso questa cosa di petto, l'ha affrontata, e nel giro di poco tempo ha ottenuto il suo scopo, perché l'azienda appunto ha deciso di ritirarsi. Quindi evidentemente da una parte è riuscito a convincerla, dall'altra parte è riuscito a fare la voce abbastanza grossa da impedirgli di andare avanti su un'iniziativa che, se fosse vero che il comune non ha nessun tipo di potere, è possibile anche che questa azienda, la Florence Helicopter, avrebbe potuto dire: senti, ma te cosa vuoi? Io l'anno scorso l'ho fatto, le autorizzazioni ce l'ho, te me lo vuoi impedire? Io impugno la cosa e stiamo a vedere chi ha ragione. E può darsi anche che invece il comune qualche forma di controllo effettivo ce l'abbia, se no la Florence Helicopter avrebbe potuto fare anche così, come è il caso magari di altre iniziative, e dopo ne vedremo un'altra, in cui ci sono dei contenziosi e le aziende vogliono andare avanti, vogliono far valere i loro diritti, oppure il comune che vuol far valere quelli che considera dei propri diritti nei confronti della cittadinanza o delle aziende. Quindi quando ci sono i contenziosi è possibile che le cose si protraggano. Invece in questo caso tutto sembra essere risolto, come si suol dire, nel migliore dei modi, cioè il sindaco alza la voce, parla in modo aperto ma anche molto determinato con questa azienda decide, come ha detto anche il sottotitolo della Nazione, non vogliamo creare problemi, anche se questi sorvoli vengono organizzati dappertutto. Io ho cercato un po' di capire, non ho capito esattamente che rapporto c'è tra questa Florence Helicopter e un'altra società, che mi pare sia forse un'altra, se ci sono dei rapporti, evidentemente ci sono, che è la Eli Tuscan, che invece organizza tour anche su San Gimignano, sull'Isola d'Elba, su altre località della Toscana, che siano città d'arte, che siano paesaggi di campagna, che siano pezzi di Chianti o che sia qualcos'altro. Insomma, è un fenomeno in diffusione e comunque ampiamente e largamente diffuso, come infatti ricorda anche la stessa azienda. Però quello che a me, a questo punto, diciamo, della vicenda mi interessa possa mettere in evidenza, perlomeno da quello che è il mio personale punto di vista, in qualche modo condiviso anche da alcune prese di posizione che ci sono già state a caldo da parte di comitati, associazioni ambientaliste, è quello di una diseguaglianza, di una disparità di celerità, di atteggiamento che della giunta rispetto alla problematica dei sorvoli degli elicotteri rispetto a quella degli aerei. Uno rispetto alla questione storica che ormai è veramente decennale, che è quella dei quartieri di Firenze sorvolati dall'attuale aeroporto, una questione appunto da sempre aperta, sulla quale i comitati hanno posto più volte l'attenzione, ci sono stati degli esposti alla magistratura sia per quanto riguarda gli sforamenti dei limiti delle quantità di rumore, quindi l'impatto e il cosiddetto inquinamento acustico che raggiunge dei picchi che sono oltre quello che le norme consentono, rispetto anche ai piani di rischio rispetto all'aeroporto attuale. E su queste problematiche il comune di Firenze ha sempre dichiarato che non è una sua competenza, non spetta a loro, e l'impegno che il sindaco in questi anni ha messo sulla questione aeroportuale è stato sempre e tutto spostato ed orientato nel mettere in evidenza i grossi problemi degli abitanti di Peretola, Abrozzi, Quaracchi, le piagge in generale, e nel utilizzare la battaglia e le giuste rivendicazioni di queste porzioni della popolazione fiorentina sorvolata per sostenere le ragioni del nuovo aeroporto, che non andrebbe certamente a eliminare l'impatto acustico, ma lo sposterebbe in forme certamente ridotte sull'abitato in questa diciamo in questo nuovo capitolo, in questo nuovo orientamento che si va proponendo da parte di Toscana Aeroporti, l'orientamento 11-29 rispetto a quello degli anni precedenti che era 12-30, più che altro verrebbe spostato su campi, certamente con altitudini di attraversamento e di sorvolo un po' diverse, non molto, però insomma abbastanza diverse da quelle attuali, che sono certamente le più critiche che conosciamo. Però insomma su questo il sindaco ha sempre detto che non poteva fare nulla e che l'unica soluzione è quella di cambiare e fare il nuovo aeroporto, che se da una parte risolverà diciamo in parte il problema dei sorvoli su questi quartieri spostandoli su campi, dall'altra però aumenterà a dismisura il numero dei voli, perché si parla di raddoppiare i passeggeri, e quindi gli obiettivi di crescita che vengono posti con il nuovo aeroporto poi sostanzialmente vanno a negare il beneficio che da una parte si otterrebbe con una riduzione delle altitudini sui sorvoli rispetto a campi. Quindi c'è tutto quest'altro capitolo che se da una parte l'inquinamento acustico può essere in effetti migliore con la proposta di nuovo aeroporto, però si ha un maggiore traffico aereo e un maggiore traffico automobilistico collegato, perché passare dai 3 milioni del 2019 di passeggeri, andare verso i 6 o addirittura sono stati citati 7-8 milioni da Toscana Aeroporti, capite bene che questo porta rispetto soprattutto alla qualità dell'aria, al particolato PM10, PM2.5, al traffico veicolare, un incremento pazzesco e assolutamente insostenibile. E quindi su questi capitoli il sindaco tace. Sugli elicotteri abbiamo assistito a questa campagna mediatica, a questa operazione greenwashing, si è detto che erano insostenibili, andandoli poi a quantificare, ecco perché dico che mi pare un'operazione di greenwashing particolarmente evidente e studiata per i media, perché poi se si va a guardare si quantificano, e l'azienda, questa Florence Helicopter, fa sapere che i voli sarebbero stati, i tour sarebbero partiti domenica e lunedì dalle 15 alle 18.30 dall'helipad Firenze-Visarno per un totale di 7 ore di volo in 2 giorni. Abbiamo pensato di riproporlo anche quest'anno a Firenze, ci tiene a ribadire questo portavoce Maffei, perché è un servizio offerto in tutte le più grandi città italiane di Europa e del mondo. Ora qui questo Maffei ovviamente la mette nella forma del servizio, come se appunto fosse una navetta, come se fosse parte del trasporto pubblico. Qui ora parliamoci chiaro, non c'è nessun servizio, qui c'è una giostrina per chi se la può permettere, che poi 65 euro può darsi me li possa permettere anche io, può darsi se li possa permettere un operaio, un disoccupato o anche uno che percepisce il reddito di cittadinanza se vuole e se la ritiene una cosa particolarmente importante. Quindi non stiamo parlando di cifre da capogiro, ma insomma sono sempre 65 euro per un giro in elicottero, quindi non è in nessun modo un servizio, è un'offerta turistica per quello che rappresenta. Se non volano, io ne sono più contento e non ne faccio mistero. Nello stesso tempo penso però che vada presa per quello che era, sono 7 ore di volo in elicottero in 2 giorni, quindi 3 ore e mezzo di sorvolo in elicottero. Penso che mi riesco a spiegare per quello che rappresentino. Se noi pensiamo invece alle migliaia di aerei che sorvolano attualmente i quartieri sorvolati di Brozzi, di Peretola, delle Piagge e di Quaracchi soprattutto, e se pensiamo a quelli che saranno i voli quando il traffico aereo sarà portato a circa 50.000 voli l'anno nelle 11 ore di esercizio aeroportuale, si facevano dei calcoli in questi anni, i comitati ci hanno sempre detto che siamo all'incirca intorno a un aereo o in decollo o in atterraggio ogni 7 minuti, con l'orario di esercizio aeroportuale che è dalle 6 della mattina alle 23 della sera. Quindi questi sono i numeri a fronte di questa roba qua, e invece il sindaco l'ha voluta far passare come un'operazione di tutela ambientale e di tutela della popolazione. Io vi invito a guardare, se siete curiosi, anche i social del sindaco, a guardare anche voi la notizia per condividere con me se è o non è un'operazione di greenwashing. L'ultima chiosa la farei appunto sulla questione del nuovo aeroporto, perché è un capitolo ad oggi ancora non del tutto chiaro e non del tutto risolto. Il nuovo orientamento della pista 1129, come più volte è stato detto, sarebbe monodirezionale, o meglio prevalentemente monodirezionale. Questo vuol dire che nelle intenzioni dei proponenti dalla pista si dovrebbe decollare sempre verso Campi e si dovrebbe atterrare sempre da Campi verso Firenze. Questo comunque porrà evidentemente dei problemi, perché per ragioni di meteo avverso, per ragioni di difficoltà nell'ingaggiare la pista da Campi direzione Firenze, ci può sempre stare la possibilità che l'aereo ingaggiando la pista non riesca poi ad effettuare completamente la manovra di atterraggio, e come accade oggi che gli aerei che sorvolano Peretola, Quaracchi e Brozzi in direzione della pista, poi una volta ingaggiata la pista siano costretti a riprendere quota e quindi a fare le cosiddette riattaccate, cioè a riattaccare il motore e proseguire verso il lato Morello, girare, fare un'evidente insomma operazione e una procedura di sorvolo o verso Sesto o verso Firenze per poi ringaggiare di nuovo la pista, come succede oggi potrebbe succedere domani con condizioni di meteo avverso o difficoltà dei piloti o di altro genere. E quindi se tu vieni da Campi e ingaggi la pista e poi non riesci ad atterrare, devi riattaccare andando verso Firenze. Questo non vuol dire che gli aerei gireranno sopra il Duomo o a San Frediano, però vuol dire che gli aerei passeranno a quote anche relativamente basse e anche di rischio sulla caserma Marescialli, su Novoli, su Rifredi, e questa è la realtà di quello che sarà il nuovo aeroporto. È possibile che questi numeri siano bassi, è possibile che le percentuali con le quali questo fenomeno possa avvenire siano basse, ma quando le percentuali si sposano con un numero totale, un volume complessivo di voli che, come ho detto, è intorno ai 50.000 l'anno, anche l'1% sono molti aerei. Fate voi i conti, ora io non mi metto qui con la calcolatrice a farli, ma fate l'1% di 50.000 o fate anche lo 0,% di 50.000 e vedete quanti sono gli aerei in numero assoluto che potrebbero rischiare fenomeni di riattaccata. Questa è una cosa ancora non del tutto chiarita, non del tutto certa, e che però l'eventualità che esiste, e mi domando e ci domandiamo in quel caso, e con tutta questa insistenza che il sindaco ci ha messo da una parte nel fermare questi elicotteri, dall'altra però nello spingere il nuovo aeroporto. Il giorno che il primo aereo non riesce ad atterrare e passa a 70 metri sopra la caserma Marescialli, che già è tre piani, quindi già gli passa veramente, gli fa la barba e gli fa il pelo, e poi si dirige verso la Mucchi, e poi si dirige verso la Fruttita, quella zona là di Firenze Nova, e poi vediamo quello che succede in città, in una città che comunque, insomma, da questo punto di vista, appunto, viene tutelata dai sorvoli, ma dall'altra parte viene anche strategicamente sorvolata periodicamente. Penso per esempio a quanto paraculismo c'è nel vietare gli elicotteri, ma a aver festeggiato, l'ho commentato qualche settimana fa, la ricorrenza di Zeffirelli con le frecce tricolori. Si fermano questi elicotteri, ma dall'altra parte ci sono stati tentativi di fare il lancio col paracadute, i piccoli Piper, insomma. Quindi da una parte si tutela, ma dall'altra si abitua anche i fiorentini alla violazione, diciamo, di questo spazio sacro che è il cielo sopra Firenze. Quindi ancora una volta siamo nella più totale ambiguità e, lo ridico per chiudere, nella operazione di greenwashing. Direi che su questo chiudiamo, andiamo a parlare di un altro capitolo, parliamo di case popolari, parliamo di Via dei Pepi e parliamo di un contenzioso con la pubblica amministrazione, diciamo così. Eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat, continuiamo a parlare dei problemi della città e questa volta con Giuseppe, ancora con lui, con cui avevamo parlato della questione delle residenze, commentiamo un'altra buona notizia. Giuseppe, sei un compagno, un uomo, un attivista fortunato, perché tutte le volte che siamo ai microfoni con te si festeggia in qualche modo qualcosa. Questa volta si festeggia pur con l'amaro in bocca, come hai giustamente già commentato, poi ora ce lo spieghi più nel dettaglio. Comunque, insomma, si festeggia, diciamo, il fatto che il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso che il Comune di Firenze aveva fatto per impugnare la sentenza del TAR, cioè il Tribunale Amministrativo Regionale, che nel 2018 aveva bacchettato appunto il Comune che aveva tentato di vendere le 14 case popolari di Via dei Pepi. Tu, appunto, attivista dei Coobas, ma anche in qualche modo inquilino di questo complesso abitativo, che conoscevi la questione, hai avviato questo contenzioso col Comune. Lo lasciamo raccontare a te per riprendere un po' la questione, spiegarla anche a chi si fosse perso questi passaggi, pur se mi ricordo, se non vado errato perché gli anni passano, ma mi pare proprio di averne parlato già con te sempre nella nostra trasmissione della stampa rassegnata, che cerca di seguire quello che succede in città facendo un po' di cronaca e controcronaca, però appunto gli anni passano, quindi forse è il caso di riassumere un po' il tentativo del Comune di vendere queste case e riassumere anche un po' quella che è stata la tua denuncia e il contenzioso che si è aperto. Un commento su quello, appunto, che è stato ad oggi questa piccola vittoria, che anche se, come ripeto, con tante criticità, però in qualche modo segna un punto a favore di coloro che si battono per una città pubblica, per una città dal basso, di cui abbiamo sempre più bisogno e che invece da parte istituzionale, soprattutto della Giunta del Partito Democratico Fiorentino, è sempre più avversata. A te la parola per ricordare tutto questo e un commento sulla recente bocciatura da parte del Consiglio di Stato.
Sì, ne avevamo già parlato quando c'è stata la sentenza del TAR. La questione è una questione che viene da lontano, perché su Via dei Pepi hanno trovato l'intoppo, ma molti altri appartamenti, centinaia di appartamenti, il Comune ha legittimamente venduto quando erano appartamenti che facevano parte del patrimonio ERP e quindi erano patrimonio indisponibile che il Comune non poteva vendere. Per dire, per dare dei numeri, nel centro storico il Comune fino al 2000 aveva oltre 500 case, di queste 500 case ne è rimasto poco più di un centinaio, il resto le ha tutte vendute, appunto vendita illegittima. Una vendita illegittima che in qualche modo il Comune deve recuperare, ma anche rispetto all'ultimo piano di vendita non c'erano solo le case di Via dei Pepi, c'erano altri, complessivamente erano 61 appartamenti. 61 appartamenti che sono stati conferiti ad un fondo immobiliare dell'Invimit, che è praticamente gestito dal Ministero del Tesoro, dal MEF, dal Ministero dell'Economia e Finanze, per fare un progetto speculativo che interessa altri immobili sempre del demanio che stanno a Bologna e a Milano. Praticamente hanno utilizzato gli appartamenti di Firenze vendendoli all'asta per finanziare un progetto speculativo, diciamo, che ci ha portato, che ha portata nazionale. Rispetto, rimanendo alla nostra, a Firenze, cos'è che noi rimproveriamo al Comune? Rimproveriamo al Comune che non c'era bisogno della sentenza del Consiglio di Stato per definire questo. Bastava interpretare correttamente la legge. Loro hanno fatto delle forzature normative per poter vendere degli appartamenti che non potevano vendere e rimpinguare il bilancio comunale. Un'operazione che già sarebbe, come dire, insomma, non potevano fare un'operazione che non andava fatta, anche se non ci fosse stato il bisogno di casa. Ma in una situazione come quella di Firenze, dove c'è un'emergenza abitativa che vede ogni mese 150 sfratti fatti, e di questi 150 sfratti nemmeno il 10% il Comune riesce a dargli una soluzione abitativa, e specialmente nel centro storico poi, no? Dove c'è stato uno spopolamento del quartiere, la scelta non doveva essere, non bisognava arrivare alla sentenza del Consiglio di Stato, doveva essere il Comune a cercare di incrementare il patrimonio immobiliare invece di venderlo. Tutte le altre operazioni che hanno fatto, appunto, hanno fatto dei bandi per reperire sul mercato appartamenti da comprare per destinare all'emergenza abitativa. Un'operazione che sapevano benissimo che non avrebbe dato nessuno, portato nessun altro appartamento, perché i prezzi che il Comune può pagare non sono quelli di mercato, e quindi è stato fatto, praticamente gettato solo fumo negli occhi. È stata costituita un'agenzia per la casa che dovrebbe servire a conciliare la domanda e l'offerta, ma in realtà è un altro baraccone per il quale hanno speso 500.000 euro e che a tutt'oggi non ha trovato nemmeno un appartamento da dare per l'emergenza abitativa. Ecco, il Comune c'aveva degli appartamenti che erano già abitati. Per liberare questi appartamenti ha utilizzato gli appartamenti che sono stati costruiti ex novo alla ex Longinotti in via Le Giannotti, sono stati utilizzati non per darli agli sfrattati, ma per liberare gli appartamenti che poi doveva vendere, doveva dare all'Indimit. Quindi per noi la questione è politica più che giudiziaria. Rispetto a questo, le richieste che facciamo e che faremo al Comune, e quindi speriamo anche che ci sia un movimento che sostenga queste nostre richieste, è quello non solo che quegli appartamenti di Via dei Pepi vengano immediatamente risanati e riassegnati, ma anche degli altri 61 appartamenti che sono stati dati all'Invimit, visto che comunque il Comune detiene una quota di quel fondo immobiliare, che non vengano messi all'asta ma vengano riutilizzati per dare una risposta abitativa per le centinaia e centinaia di sfrattati che ogni mese ci sono in questa città.
Vai, sì Giuseppe, grazie, ci hai riassunto la vicenda e siamo chiaramente d'accordo con te sia nelle premesse che negli esiti, che questa porzione di patrimonio immobiliare resti appunto a disposizione di tutti coloro e di tutte coloro che continuano a soffrire in questa città spopolata il problema della casa. Mi permetto in chiusura, e ringraziandoti ancora per il tuo intervento, per averci ripetuto e raccontato questa vicenda, sulla quale come sempre restiamo sempre a disposizione e aperti per riprenderla per eventuali specifiche contributi, di ricordare come sia in ballo proprio in questo momento l'approvazione del piano operativo comunale, di cui abbiamo detto qualcosa in queste settimane che lo hanno di cui, insomma, diciamo che ne hanno accompagnato l'approvazione, tra mille problemi, a partire anche da quelli propriamente interni alla Giunta, con il siluramento della Del Re, con l'apertura del periodo delle osservazioni, che sicuramente molte situazioni, comitati, associazioni, gruppi cercheranno di impugnare proprio perché si continua ad andare nella direzione di una città che è al servizio dei grandi operatori turistici, dove la rendita fondiaria continua a spadroneggiare e alcune delle cose che sono state dette dalla giunta, così di dichiarazioni per la stampa, sono anche qui, mi scoccia ripetermi, ma va detto le cose come stanno, operazioni di greenwashing o di social washing, per cui ci si sciacqua la bocca dicendo che non ci saranno gli alberghi, ci si sciacqua la bocca dicendo che non si può più vendere il patrimonio, ma siamo fuori tempo massimo, perché qui ormai si è venduto appunto tutto, si voleva addirittura vendere le case popolari per quello che erano e per quello che rappresentavano. Quindi questa tua vicenda va a intrecciarsi, spero virtuosamente, il più possibile con quelle che sono e saranno le battaglie dei comitati dei cittadini che si annunciano e si profilano all'orizzonte, per quanto magari non si parlerà di una insurrezione alla francese, per cogliere un altro spunto, diciamo, che è sullo sfondo di là dalle Alpi, però sicuramente c'è tanto malcontento che cova e che si esprimerà in qualche forma, che siano presidi, che siano lotte, che siano osservazioni, che siano ricorsi, ma c'è sicuramente degli elementi che accomunano le battaglie degli abitanti e dei cittadini che non vogliono vedersi sottrarre la città più di quanto non sia già avvenuto e di quanto il comune continui a fare anche con questo nuovo regolamento urbanistico che ora si chiama piano operativo comunale. Penso che abbiamo detto anche questa settimana diverse cosettine, sperando di non avervi annoiato, anche se i temi si rincorrono e si ripetono spesso e volentieri. Crediamo di aver dato il nostro contributo a un discorso che sia di parte e che stia in basso a sinistra in questa nostra città. Dalla stampa rassegnata un grande saluto, un grande ciao, a risentirci la prossima settimana. Ciao!